Basta Francia, Genco. Genovese, Mastri, Ruento, Stasi, Tabor, Urso, Andreotti, Brescia, Capogna, Ippolito, Mercadante, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi. Allora. Verbale del 4-12, ci sono osservazioni? Siete collegati? Ok, se non ci sono osservazioni lo diamo per approvato. Ok, punto 2, variante parziale numero 28 per GC, costruire sul costruito. Ci saranno prima i dirigenti che faranno un'introduzione con delle slide di presentazione, faranno una prima parte introduttiva, illustrativa di tutta la variante, poi apriremo il dibattito. Prego, sì, fa prima un'introduzione e poi i dirigenti.
Allora, si tratta di una variante parziale, quindi ha un iter rispetto a quella che abbiamo visto nella precedente commissione, leggermente differente. Comunque anch'essa sarà sottoposta sostanzialmente a una valutazione ambientale strategica. Avrà quindi l'osservazione da parte degli enti sovralocali e da parte di coloro che appunto nel periodo in cui sarà pubblicata avranno modalità di partecipare. Invito tutti coloro che appunto l'hanno letta a mostrare dubbi e perplessità rispetto alla filosofia che questo preliminare propone, che è una filosofia molto molto chiara, che bilancia sostanzialmente le necessità che questa amministrazione vuole portare avanti di contenimento del consumo del suolo da un lato, ma nello stesso tempo permette alla città di crescere, dando sostanzialmente un'indicazione precisa su come poter crescere in modo sostenibile. Grazie.
Prego. Del
sì, io. Buonasera a tutti. Allora, il tema che ha accennato l'assessore è quello di una variante parziale del piano regolatore, che in questo caso ha un titolo che si chiama Costruire sul costruito, che intende perseguire la filosofia del aumentare il suolo permeabile e incentivare invece l'utilizzo del suolo già impermeabile. Per questo l'amministrazione si è mossa secondo un procedimento rivolto ai privati, che è partito nel dicembre dell'anno scorso. Con una delibera di giunta è stata approvata un bando rivolto ai proprietari di aree edificabili che fossero intenzionati a rinunciare alla capacità edificatoria dei propri terreni. Quindi è stata approvata con delibera del 15 dicembre questo bando, è stato pubblicato, hanno risposto tre privati, sostanzialmente tre privati di aree nell'ambito della variante 15, la UMI-3, che sarebbe quell'area che c'è a ridosso di Savonera, quindi al confine con Collegno, già interessato dalla variante 15. Voi sapete, la variante 15 era un'area molto grande, quindi erano previsti tre subambiti, il subambito chiamato a nord UMI 1, poi la UMI 2, che è quella in mezzo, la UMI 3, che è quella più a ridosso del comune di Collegno, quindi verso Savonera. Hanno risposto tre proprietari appunto dichiarando la loro intenzione di aderire a questo bando dell'amministrazione, e hanno fatto pervenire formale richiesta di aderire a questo bando. L'amministrazione ha valutato positivamente questa proposta e ha intrapreso l'iter di questa variante per predisporre la variante urbanistica necessaria per ricondurre le aree da edificabili a, ad agricole come erano prima. Sostanzialmente per questa manifestazione di interesse abbiamo complessivamente da parte dei privati una superficie edificatoria fondiaria, quindi il lotto fondiario, i lotti fondiari a cui si rinuncia come capacità edificatoria, sommano complessivamente a 6.866 metri quadri, 6.866, che per un indice territoriale che aveva la variante 15, che era di 0,4, portavano a una superficie utile lorda edificabile di 2.746 metri quadri, quindi sostanzialmente una bella superficie, insomma, quindi una trentina di alloggi, ecco, diciamo così. In parallelo l'amministrazione, per incrementare questo tipo di, appunto di intenzione di ridurre il consumo di suolo, da parte sua ha deciso di trasformare alcune aree edificabili che erano state trasformate con precedenti varianti di valorizzazione, quindi trasformare alcune aree pubbliche edificabili, farle retrocedere di nuovo come erano prima ad aree a servizi. In particolare l'amministrazione ha inteso saturare la capacità tra virgolette massima di intervento che la legge regionale consente con una variante parziale, che è quella di non incrementare barra ridurre per più di 0,5 metri quadri abitante l'incremento o il decremento di aree servizi. Quindi per il nostro caso noi abbiamo appunto sostanzialmente circa 34.000 abitanti, quindi lo 0,5 di massimo intervento possibile somma complessivamente a circa 18-19.000 metri quadri, quindi l'amministrazione ha inteso rinunciare a una capacità edificatoria per terreni di sua proprietà per 15.336 metri quadri complessivi, che sommati a quelli dei privati conducono al massimo possibile con un utilizzo di questa procedura che è la variante parziale al piano regolatore. Solo per la cronaca, appunto, questi 15.000 metri quadri sono stati individuati in due aree in particolare. Quindi una è stata individuata nell'area di Piazza Michelangelo, non so se ricordate la variante di valorizzazione che cosa prevedeva. Sostanzialmente prevedeva la costruzione di due lotti edificabili ai lati di Piazza Michelangelo verso il Teatro Concordia, in cui costruire appunto dell'edilizia mista, quindi terziario, commerciale ai piani terra e residenziale ai piani superiori, e queste due aree di Piazza Michelangelo sommano complessivamente per 6.067 metri quadri. Inoltre l'amministrazione, per saturare appunto questo limite massimo che ha di superficie che può ridurre da edificabile a servizi, ha inteso ridurre la capacità edificatoria di un'area che si chiama ex Cascina Casalis, che è quella compresa tra la tangenziale Via Verga e il Teatro Concordia. Per quest'area qui si è inteso, ecco quell'area che è evidenziata in rosso, con un perimetro rosso e il retino rosso scuro. Quindi quell'area lì è stata, che è già stato oggetto tra l'altro di piano particolareggiato esecutivo da parte delle precedenti amministrazioni, è stata ridotta come superficie edificabile, quindi la superficie fondiaria edificabile di quell'area lì si è ridotta, è stata ridotta per complessivi 9.269 metri quadri. Quindi questi 9.269 metri quadri non producono capacità edificatoria, e in questo caso non è come le due aree di Piazza Michelangelo che sono state completamente annullate. In questo caso, essendo una riduzione e non un annullamento totale della capacità edificatoria, occorrerà mettere mano al piano particolareggiato attuativo dell'intervento per definire esattamente dove verranno collocate le aree edificabili e dove invece verranno ricollocate le aree non edificabili. Questo per quanto riguarda gli interventi sul, sul suolo che viene appunto ripristinato a non edificabile. Poi la variante intende anche agire su altri punti che descrivo sommariamente, poi magari vediamo anche nel dettaglio se volete. Allora, si è inteso anche incrementare invece il costruire sul costruito, cioè dare delle capacità, delle possibilità, anzi non delle capacità, delle possibilità in più, mantenendo inalterata la volumetria, quindi mantenendo invariato il carico urbanistico complessivo del piano regolatore, quindi senza dare un metro quadro o un metro cubo in più di volumetria, si è inteso appunto introdurre nelle norme tecniche di attuazione un incentivo che è economico, cioè uno sconto sugli oneri di urbanizzazione, qualora i proprietari intendano costruire con dei criteri sismici maggiori rispetto a quelli previsti dalla legge. Già le finanziarie prevedono questo tipo di incentivo, quindi prevedono degli sconti fiscali in caso di adeguamento degli edifici esistenti alla normativa antisismica. In questo caso si è inteso incentivare i proprietari che aumentano di una classe di rischio diciamo, la sicurezza sismica dell'edificio. Quindi noi siamo, fortunatamente come Venaria, siamo in classe 4 di pericolosità idrogeologica, che è la più bassa sul territorio. Quindi questo incentivo primario viene riconosciuto ai soggetti che costruiscono edifici o ristrutturano edifici con i criteri sismici della classe 3, che è quella un po' più pericolosa. Per il territorio piemontese la classe 3, tanto per ricordarla, è quella che c'è in alcune zone del Finerolese, zone che sono a rischio sismico, ogni tanto hanno qualche evento, anche recentemente, la scorsa settimana c'è stata qualche scossa in quelle zone. Il quarto e ultimo punto della variante su cui si è lavorato è quello più mirato sul territorio, ovvero anche questo è un intervento sulle norme tecniche di attuazione del piano regolatore e sulla cartografia. Allora, sulle norme tecniche di attuazione attualmente sono previste delle norme che sono integrative al codice civile. Quindi il codice civile prevede che per costruire ci siano delle regole tra confinanti e demanda ai regolamenti locali eventuali ulteriori limitazioni o comunque regole integrative al codice civile. Tutti i piani regolatori hanno sostanzialmente delle norme in quest'ottica per evitare che ci siano degli addensamenti troppo corposi in alcune aree e meno in altre. Quindi il piano regolatore cosa ha fatto? Ha sostanzialmente introdotto una regola generale che trovate all'articolo 38 delle norme tecniche di attuazione, che prevede che in caso di costruzione a confine i confinanti debbano stipulare un atto di vincolo reciproco dove si concedono l'un l'altro la possibilità di costruire a confine integrando appunto la norma del codice civile. Provo a spiegarmi un po' meglio. Allora, il codice civile prevede che per costruire sul confine di due lotti io possa decidere di costruire a confine oppure, se non costruisco a confine, devo arretrarmi di almeno 3 metri. Il regolamento nostro prevede che i 3 metri siano portati a 5, quindi in caso di costruzione a confine il privato che intende costruire deve arretrarsi di almeno 5 metri dal confine, a meno che intervenga questo atto di vincolo tra confinanti. Con questa modifica alle norme tecniche di attuazione cosa andiamo a fare? Andiamo a dire che in alcuni isolati, che adesso non so se riuscite a vederli, in alcuni isolati che sono riconosciuti dal comune con quella linea rossa tratteggiata che circonda alcuni isolati. Allora, in alcuni isolati l'amministrazione ha ragionato che esista un filo fisso di fabbricazione, cioè esiste un filo riconosciuto dal punto di vista urbanistico dove è concentrata l'edificazione del lotto. Quindi quello che succede un po' nelle città dense tipo Torino, ma comunque anche in altre città europee, Barcellona, non so, ci sono un sacco di esempi assolutamente conosciuti e condivisi dalla materia urbanistica, dove l'amministrazione pubblica individua dei fili dove sia preferibile concentrare l'edificazione. Allora, in questi isolati qua, che vengono riconosciuti come isolati chiusi, diciamo così, e quindi parte di un tessuto urbano denso, allora in questo caso se il proprietario possiede un lotto edificabile che è caratterizzato dalla presenza di questo filo fisso di fabbricazione, allora in questo caso può edificare sul confine senza andare a chiedere il consenso al vicino. Quindi ha un indice di cubatura che prevede già il piano regolatore, che non viene assolutamente toccato con questa variante, che magari per una serie di motivi non è stato possibile utilizzare, perché i due vicini confinanti, sia quello di destra che quello di sinistra, magari non concedevano nulla osta edificare a confine. Bene, con questa norma il Comune riconosce il diritto, tra virgolette, al privato che ha una capacità edificatoria inespressa e che è bloccata per un qualche motivo, concede al privato di andare a costruire dove c'è già un'edificazione densa, quindi dove ho un tessuto assolutamente denso, compatto, come quello che viene riconosciuto all'interno di questi isolati, il privato ha il diritto di utilizzare il suo indice edificatorio e di poterlo sfruttare appieno, senza dover essere vincolato dalle decisioni del confinante che magari appunto per una serie di motivi non gli concede il nulla osta. Faccio solo un caso pratico, tanto per capire di cosa stiamo parlando. Venaria, non so se avete presente, l'isolato che c'è, è compreso tra via 4 Novembre e via Palestro, quello dove c'è il tabacchino, tanto per capire, il tabaccaio, dove c'è un gioielliere, dove c'è un'edicola, dove c'è un kebab bar, insomma, non so come si chiama. Ecco, in quell'isolato lì, se ci fate caso, allora c'è, in quel fronte lì, c'è un condominio d'angolo, che è quello di fronte a San Paolo, che ha 6 piani fuori terra. Dalla parte opposta dell'isolato c'è una casetta di 2 piani fuori terra, dove c'è un gelataio al piano terra e un parrucchiere al piano sopra. In mezzo c'è tutto un corpo di fabbrica, dove ci sono questi esercizi commerciali che ho elencato prima, che è un piano fuori terra. Quindi è una cosa buffa, cioè se vedete una via, una delle vie principali di Venaria, che è via Buridani, che è stato il tessuto commerciale principale della città negli anni tra le due guerre e anche nel dopoguerra, quel tessuto commerciale lì, in un ambito urbano di questo tipo, che abbia un edificio o un piano fuori terra, è una cosa molto anomala. Quindi in un tessuto normale, urbano, denso, la via principale su cui affacciano negozi, eccetera, eccetera, è solitamente un addensamento dell'edificazione e occupa solitamente le attività commerciali al piano terra, le attività direzionali, quindi uffici, avvocati, notai, professionisti, ai piani superiori ed eventualmente ai piani superiori ancora delle abitazioni. Quindi quell'isolato lì potrebbe essere un tipico esempio di cosa è successo negli anni, quindi si sono limitati tutti i proprietari confinanti perché non riuscivano mai a trovare un accordo per edificare sul loro lotto. Questa norma potrebbe incentivare questo tipo di sviluppo urbanistico. Mi fermo qui per non entrare troppo nei dettagli tecnici, se c'è bisogno di chiarimenti tecnici di dettaglio.
Grazie al dirigente. Giusto per fissare i numeri, visto che l'argomento è un po' complessino, eccetera, cerchiamo di razionalizzare i numeri principali, quali sono. C'è in un primo punto una riduzione di 6.800 metri quadri di capacità edificatoria, che corrisponde a dei lotti all'interno dell'UMI 3 della variante 15 che hanno concesso appunto una retrocessione della loro capacità. Punto 2, una riduzione della capacità edificatoria complessiva per 15.300 circa metri quadri complessivi su terreni di proprietà comunale, no, territoriali, fondiali, scusi, che sono divisi in 6.000 circa in Piazza Michelangelo, poi 9.200 circa in ex Cascina Casalis, questi due. Poi, punto 3, la variazione, diciamo l'aggiornamento della norma tecnica di attuazione che fa riferimento all'articolo 38 delle attuali NTA. E poi il quarto punto è sul, appunto, sul, sugli isolati già delineati dell'espansione per intenderci del dopoguerra di Venaria, diciamo, quegli isolati già delineati, già impermeabilizzati, su quelle superfici si è andato a fare questo tipo di variazione a livello di norma tecnica di attuazione, appunto perché ci sono diversi casi nella quale l'attività su terreni già impermeabilizzati, premettiamo per tutti i colleghi ovviamente, non è stato possibile un rinnovamento a livello edilizio, a livello sismico, a livello energetico, eccetera, dei fabbricati presenti. Questo proprio per ridurre in minimi termini i contenuti, magari variegati, all'interno della variante. Ok, abbiamo dimenticato qualcosa? Su questa base, se volete intervenire, prego. Prego,
grazie. Volevo chiedere, quei tre proprietari della variante 15 che hanno rinunciato alle capacità edificatorie, e cosa succede? Viene annullato che torna agricolo, oppure quelle metrature che si può edificare sopra si sposta da qualche altra parte, vanno a terra da qualche altra zona o diventano servizio o quant'altro, perché no, ho perso questo passaggio qua. Grazie.
Prego.
Sì, allora dunque, essendo aree inserite, come ho detto prima, all'interno di un piano particolarizzato, che è quello di attuazione della variante 15, viene annullata la loro capacità edificatoria, nel senso che i privati non possederanno più una volumetria. Ritorneranno ad avere un terreno che dal punto di vista urbanistico è agricolo, e quando e se sarà fatta l'attuazione di quella parte di variante 15 che attualmente non è ancora partita, quindi quando i proprietari aderiranno alla proposta di convenzionamento che ha fatto il Comune 3 o 4 anni fa, a cui per il momento ha risposto solo la parte nord di questa variante 15, la UMI 1, quindi quando e se i proprietari della UMI 3 della variante 15 richiederanno il convenzionamento, questi privati dovranno, e sarà scritto nelle norme di attuazione, poi dovranno accettare una ridistribuzione fondiaria del loro lotto, cioè se hanno una superficie X 10.000 metri quadri, no, 10.000 no perché sono 6.000 complessivi, se hanno un lotto di 2.000 metri quadri fatto in una certa forma, sono quelle strisce, non so se riuscite a vederle, quelle strisce azzurre che trovate sul lato sinistro, ok? Quindi sono dei campi lunghi e stretti. Quindi quelle aree lì dovranno essere ridistribuite a parità ovviamente di superficie in un'area che non impedisca agli altri di intervenire. Quindi qui siamo tra l'altro abbondantemente al di sotto del 25% che prevede la norma, quindi sarebbe già previsto per legge che loro sono obbligati ad accettare una ridistribuzione fondiaria del lotto. A maggior ragione, l'abbiamo anche scritto nelle norme di attuazione, quindi loro avranno sempre un terreno di pari superficie, non edificabile, agricolo, ricollocato, riplasmato, diciamo così, probabilmente in un'altra posizione rispetto a quelle che hanno attualmente.
Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Polito.
Sì, una sulla parte tecnica e poi sulla parte politica, perché diventa doveroso. Allora, innanzitutto, come lei ha detto, Presidente, questa è una variante che tocca diversi temi. E vista l'importanza, lo dico per i colleghi magari che non hanno il consiglio, l'importanza di una variante essere inserita con 4 temi diversi è un po' anomalo. Partendo dall'ultimo punto, dagli ultimi 2 punti che poi si assimilano, quello del codice civile e quello del filo di fabbrica, che va benissimo, no? Mi sarei aspettato una delibera di costruire sul costruito con incentivi maggiori, quindi non solo andare a fare la scontistica sugli ordini e urbanizzazioni in cui stiamo parlando di opere già urbanizzate, ma mi sarei aspettato, proprio per la questione antisismica, proprio per la questione di incentivare, non occupare solo suolo libero, degli incentivi sul costo di costruzione, perché è lì che incide, oltre sugli ordini e urbanizzazione, sul costo di costruzione. Non solo, la legge prevede anche che per opere legate a sistemazione, non solo di sistemazione antisismica, ma per la legge dei diversamente abili, quindi consentire delle abitazioni con opere per diversamente abili, ci sono incentivi non solo regionali ma anche nazionali che potrebbero far sì che alcune costruzioni potessero essere così spinte a rinnovarsi, ristrutturarsi, consentendo anche a coloro che magari hanno delle disabilità di poterli accedere, quindi usufruendo degli sconti. E questo è un tema. Il tema della legislazione legata sui fili di fabbrica, che va benissimo, contrasta con quello che è quanto una delibera di concessione dà, che dice salvo diritti di terzi. Dal momento che il Comune rilascia una concessione, scrive la norma salvo diritti di terzi, il che vuol dire che qualora si interagisse un privato uno contro l'altro, il Comune non risponde, perché il dovere di chi opera è andare a risolvere un problema verso terzi. Questo cosa vuol dire? Che io non sono convinto che il Codice Civile, che dice 3 metri, rispetto al confine, su un confine nuovo e non di un edificio esistente, possa reggere i 3 metri o i 5 metri. Perché ricordo che c'è sempre in vigore, dal 4 aprile 1968, decreto 1444, che parla di distanza minima tra le pareti finestrate. Le pareti finestrate parla di un raggio o distanza geometrica di 10 metri, che non è, e ci sono delle sentenze, ahimè, a mia conoscenza, che non vanno in deroga al Codice Civile. Non vanno in deroga al Codice Civile, ma vanno in deroga al piano regolatore, il che vuol dire che la trovo difficile che sul piano del filo di fabbrica il Comune riesca a sostenere che il vicino che si ritrova, per fare l'esempio, che alza uno di un piano e quello che prima aveva il tetto adesso si ritrova ad avere una finestra, a parte che la proiezione del filo di fabbrica è anche sotto, però se era costruito prima del piano regolatore o gli anni post-guerra questi problemi non c'erano, a oggi una sentenza di questo tipo non risolve il problema col discorso del filo di fabbrica, a mio avviso. Poi questa è una delle prerogative che, ahimè, voglio segnalare, dicendo che non mi limiterei a dire che il vicino può costruire tranquillamente senza chiedere il permesso all'altro vicino. Secondo me il discorso della proiezione del piano finestrato chiaramente incide, e incide molto in questi casi. Questa è la prima segnalazione. Sulla questione, quindi, questi sono due temi che sarebbe stato opportuno scorporare da un tipo di variante rispetto all'altro. Il terzo tema, quello della, abbiamo detto, mi sono perso, una era quella sulla cubatura, giusto? Abbiamo detto...
Il primo punto è quello sulla... la seconda è 16.000.
Sì, ecco, su questo punto qua, per quanto riguarda i privati che hanno rinunciato, benissimo, anche perché poi non pagheranno poi, presumo, l'IMU sul terreno edificabile, quindi una volta fatta la trasformazione, io non so se lo pagheranno o non lo pagheranno, magari alla formazione del piano della variante, una volta approvato, il loro terreno, io non so com'è, quindi chiedo spiegazioni in merito a questo, se poi continueranno a pagare oppure non continueranno a pagare il lotto in edificabile o a servizi. Però vedo una grossa trasformazione, parliamo sempre tecnica non politica, di aree a servizio, articolo 21. Però, ragazzi, mettiamoci d'accordo. Vogliamo, sulla precedente variante 17, scorporare l'articolo 22 a 21, l'area della Cioronda, in modo tout court, per inserirlo, quindi di servizi, area servizi sovraordinati, quindi di interesse comunitario di, non solo di Venaria ma di tutta la zona, li leviamo. Qui addirittura ne aggiungiamo ancora. E va bene, però perché trasformare sulla variante 17 questo numero di ex articolo 22, che secondo me per l'area della, sto parlando dell'area precedente, quella famosa del parco fluviale. Dopodiché, per quanto riguarda i privati, come dicevo, che vogliono trasformare hanno richiesto di trasformare questa cosa, perfetto, affari loro. Ma per quanto riguarda i 33.000 circa metri quadri di SLP residenziale, va bene, secondo me, levarlo residenziale, non c'è più necessità. Ma perché il Comune si deve privare di questa cubatura? Ma perché non vogliamo fare una politica di rilancio non residenziale e mantenere questa cubatura per poterla trasformare in commerciale, in start-up, in attività artigianali, in attività in zone da far rivivere questo quartiere? Secondo me, andare a tagliare tout court una cubatura che è di tipo, diciamo, pubblico, quindi non c'è l'interesse privato, del privato che lo stiamo, e secondo me è controproducente per quella visione che si ha di una trasformazione urbanistica della città, perché levandoci la possibilità di avere delle cubature che non devono essere residenziali, ok, e che magari non dovrebbero andare a occupare suolo, e questo mi va bene, ma esiste anche la perequazione urbanistica di un grosso intervento di tipo artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, dove gli si può dire: qui c'è un'area verde dove proprietà c'è il comune, se la vuoi mi devi trovare un'area edificabile, no? E ritrasformarmela in ex articolo 21 per darti questa, cioè adoperare l'arte di far funzionare la trasformazione urbanistica della città attraverso la perequazione. Levandola tu cura in questo modo, secondo me facciamo del male al futuro di questa città. Poi decidete voi. Io rimango onestamente allibito, anche perché, e ritorno alla 17, il famoso vecchio ambito 4, cioè quello dello svincolo famoso, non so se l'architetto lo far vedere, della Cascina Magnolia, no? Che sullo svincolo di Venaria, per spiegarci dove c'è il semaforo, quel pezzo lì, non riesco a aprire perché la variante 17 è stato tolto, quando doveva essere l'intersezione viabilistica della città di rimodellare tutto il settore nord della città con tanto contadino, partendo proprio dallo svincolo lì. Stranamente sulla 17 questo pezzo è sparito e verrà trattato a modo suo, ma secondo me non c'è una visione prospettica di quello che dovrebbe essere, no, l'intento di trasformare l'entrata della città, come anche in questa, dalla 28, rispetto a una trasformazione. Cioè qui stiamo portando alla decrescita della città, fermando quello che potrebbe essere uno sviluppo che non si vuole residenziale, lo voglio sottolineare, ma che potrebbe essere di indirizzo turistico ricettivo, santo Dio, proprio attivando dei piani di turistici, commerciali, direzionali, di trasformazione della città e soprattutto di sistemazione viaria, dove quella rotonda, quella mezza rotonda che allora fu fatta per la Juventus, non è necessaria a risolvere i problemi per l'attraversamento di questa città. Questo per dire il mio pensiero politico. Dopodiché io invito i consiglieri a fare un ragionamento su questo, anche perché quell'area lì che è stata esclusa non viene meno all'area che noi parliamo della Cascina Casalis, che non deve essere residenziale, ma che è cubatura pubblica e che potrebbe essere oggetto di rilancio per chi vuole investire questa città con attività che potrebbero essere di altro tipo. Santo Dio, sta arrivando l'ospedale o struttura ospedaliera in quella zona lì. In quella zona si potrebbero attivare un sistema di artigianato, di commercio, di insediamento post-industriale. Potrebbero essere oggetto di potenzialità di sviluppo all'interno di quell'area lì. Se poi la variante 15 parte per un parte residenziale, Io mi auguro che ci sia una parte commerciale di rilancio. E perché il Comune si deve privare di questa cubatura? Cioè, nessuno ci vieta di eliminarci 33.000 metri quadri, ripeto, Ruento, che non devono essere residenziali, siamo già d'accordo. Non li vogliamo residenziali, sono il primo, perché guardi che sulla Cascina Casalis io qua sopra ci ho fatto una battaglia con la precedente giunta, perché non aveva significato allora avere la variante 15 e più avere uno su uno, cioè un grattacielo sulla Cascina Casalis. Ma santo Dio, no? Una trasformazione urbanistica, no? Di insediamento, non dobbiamo consumare suolo, ma potrebbe essere oggetto di rivalutazione, trasformando delle aree degradate, faccio l'esempio Icove, faccio l'esempio Martini, da demolire, restituire a suolo permeabile, dando in cambio, no, un'altra zona per rilanciare l'economia di questa città, turistica, industriale, artigianale. Facendo in questo modo, tagliando tout court per far vedere che siamo belli e che liberiamo il terreno, secondo me è un po' come tagliarsi puntini puntini per far contenti la moglie. Allora, per i privati che hanno ridotto i 3.000 metri quadri di SLP, non mi interessa, problemi loro. Per il pubblico, invece, ridursi in questo modo la cubatura, io preferirei cambiare la destinazione d'uso, in modo che c'è un potere contrattuale maggiore di investimento, con una visione diversa di quello che potrebbe essere una politica di incentivazione artigianale, turistica e ricettiva, direzionale, quello che volete voi. Naturalmente voi direte, sì, ma non vogliamo occupare solo nuovo suolo. Perfetto, mettiamo delle prerogative, che quelle trasformazioni devono essere perequate con altrettante aree a compensazione. Ma il potere contrattuale dell'ente che ha in mano questo potere di cubatura ce l'ha. Io adesso chiedo, quanto vale economicamente questa riduzione di cubatura, architetto? Da residenziale, no? Con un valore residenziale, noi quanto cancelliamo nelle tasche dei cittadini, no? Ipoteticamente, che ha un valore, perché quello lì a oggi avrebbe un valore economico residenziale di una cubatura di 33.000 metri quadri di SLP. Io non so quanto vale, 250-300 euro al metro quadro. Io dico, perfetto, non vogliamo farle residenziale, trasformiamolo in direzionale, non quelli pubblichi, non quelli privati, leviamoli pure, quelli pubblici, direzionale, artigianale, industriale. Dopodiché il comune, se per caso ha un'intenzione di sviluppo in quella zona di tipo commerciale, turistica e ricettiva, ripeto, sta arrivando lo stadio, forse un domani ci arriverà magari la metropolitana con Corso Marche, non lo so, perché lì è la zona della terra, si sta parlando in questi giorni anche dello sviluppo di Corso Marche. Io ricorderei che proprio sulla fascia, se l'architetto riesce ad andare dove c'è l'ospedale, quella è una zona che prevede un atterramento su via Don Sapino o a fianco dell'arrivo di Corso Marche, quindi un collegamento che io non so dire se sarà viario, di trasportistico tipo tram, pullman o metro, ma che comunque potrebbe essere appetibile per la città, magari fra 20 anni, non lo so quando succederà, però levarci via quella cubatura del pubblico mi sembra riduttivo, mi sembra poco lumigirante per la città.
Grazie. Consigliere, allora facciamo rispondere solo su quei dettagli sul codice civile, distanze fra fronti, finestrati.
Sì. Sì, faccio un rapido chiarimento su quanto sollevato. Allora, dunque, per quanto riguarda il problema delle pareti finestrate, è un altro articolo delle norme di attuazione del piano regolatore che non viene toccato con questa variante. Allora, forse è stato un po' sintetico e un po' tecnico, però cerco di spiegarmi meglio. Allora, noi andiamo a intervenire con questa norma del filo fisso di fabbricazione e della deroga al confine di proprietà su un articolo che è l'articolo 38, che tratta le distanze delle costruzioni dai confini. Non andiamo a toccare quello che è l'articolo successivo, che è l'articolo 39, che tratta le distanze degli edifici con pareti finestrate. Mi spiego. Quell'articolo lì, che giustamente il consigliere richiama trova il suo fondamento normativo nel decreto 1444 del 68, è un articolo inderogabile del decreto, quindi su quell'articolo lì non abbiamo margini di intervento. Quindi quello delle pareti finestrate non viene assolutamente toccato. Quindi tra pareti finestrati, perché quella è una norma igienico-sanitaria, quindi non viene assolutamente, non può essere assolutamente modificata dal piano regolatore, sono sempre previsti i 10 metri tra pareti finestrati. Quello non viene assolutamente toccato. Quello su cui siamo andati a intervenire è l'articolo 38, che è quello delle distanze dai confini, quindi quello delle costruzioni dal confine di altri soggetti, quindi non tratta l'articolo 38 una norma igienico-sanitaria, che è quella dell'articolo 39, tratta una norma integrativa al codice civile. Quindi il codice civile prevede questa possibilità per i regolamenti locali, quindi piani regolatori, regolamenti edilizi e quant'altro, di integrare il codice civile. Quindi questa è una facoltà che dà la legge. Non abbiamo nessuna facoltà invece per quanto riguarda le modifiche all'articolo 39, perché sono normate inderogabilmente dal decreto ministeriale. Allora, io sul confine non posso avere finestre perché il codice civile me le vieta. Sì, però sul confine ci sono, salvo che ci siano degli abusi, può essere che ci siano degli abusi, però il codice civile vieta l'affaccio del mio edificio sul fondo del vicino, se non ho almeno 1,5 metri di arretramento. Quindi,
può essere anche luci.
Discorso diverso,
possono coprire.
Ecco, esatto, entriamo un po' più nel tecnico. Allora, quello che probabilmente vedete in giro sul confine sono delle cose che possono essere tranquillamente chiuse, perché si chiamano luci, non sono vedute ma sono luci. Quindi la luce che cos'è? È una cosa che mi consente, senza l'assenso del vicino, di aprire una finestrella, chiamiamola così, a 2 metri dal pavimento, quindi che non posso affacciare sul fondo del vicino, una finestrella. La lucernaria è quello sul tetto, un'altra cosa. Una presa di luce, chiamiamola una presa di luce, ok. Non una finestra, perfetto. Quella roba lì, da codice civile, da sentenza, da giurisprudenza, da tutto il mondo, non dà nessun diritto acquisito. Quindi, se io voglio costruire, perché il codice civile me lo consente, sul confine, sul muro di confine del mio edificio, una finestrella a 2 metri da terra che abbia... non abbia la possibilità di affacciarsi, che abbia anche una retina, perché il codice civile dice che ci deve essere una retina di metallo con una griglia, fila, eccetera, eccetera, una luce, perfetto, si chiama luce, perfetto, non devo aprire e affacciarmi. Quella roba lì non dà nessun diritto acquisito e quindi non mi fa scattare la norma igienico-sanitaria del decreto 1444, quindi quello è inderogabile, e questa variante non interviene minimamente su questo tema, che è ampiamente discusso, condiviso e consolidato in giurisprudenza. Secondo punto...
Su due fronti,
sì?
Di due edifici differenti, la distanza delle finestre reciproche da...
10 metri, almeno 10 metri.
Sullo stesso fronte?
Allora, no, cioè dove c'è la parete finestrata che mi si rivolge contro il vicino, se c'è un altro edificio deve starmi a 10 metri di distanza.
Ok.
Anche se non c'è la finestra.
Uno di fronte all'altro.
Se io costruisco, questa norma qui va a incidere sulla possibilità di costruire con le pareti cieche a confine, non va minimamente a trattare quell'altro tema.
Ma tra due fronti così, due edifici differenti.
Paralleli. Okay. Paralleli.
Paralleli.
Le finestre ce l'hanno in parallelo, non scatta nessuna distanza.
Ok, ma c'è una distanza minima dal confine?
No.
Dalla finestra?
No.
Ma non ci vuole, tipo, se dei balconi fanno...
Quella è la veduta laterale, 0,75.
Presidente, posso dire una cosa soltanto perché...
Non c'entra nulla con la variante.
No, volevo... ricondurre probabilmente non al dettaglio tecnico, ma a quello che probabilmente intervenuti in quest'Aula devono valutare. Fatto salvo che ovviamente ciò che il codice civile e la norma del 68 prevede non può che essere applicato dagli uffici,
quello che con questa variante la parte politica deve valutare non è tanto il modo con cui le confrontanze vengono verranno ad essere autorizzate, perché non potranno che essere autorizzate secondo la norma, ma quello che è il disegno complessivo, cioè come cambia l'aspetto urbano di quei contesti che oggi hanno, e questo è l'elemento fondamentale, hanno dei toni inespressi, hanno un linguaggio che è rimasto non specificato, hanno delle potenzialità non sviluppate. Questa è la questione su cui questa variante, per quanto riguarda la strategia costruire sul costruito, si propone. Devo anche dire, per correttezza, che non è un'invenzione, come dire, un'invenzione assoluta, leggendo il piano regolatore, per chi non lo so, voi alcuni sono un pochino più giovani, alcuni magari c'erano anche prima, credo che, studiando ovviamente come insomma, almeno sono solito fare, ci siano i germi di questa strategia anche in precedenti tentativi di varianti, ricordo, credo, a Vernetti. Piano Vernetti, non so se qualcuno di voi era presente in amministrazione di qua o di là, o qualcuno ne ha sentito, aveva individuato nella qualità del tessuto urbano, cioè nella forma del costruito, una rilevanza che all'epoca non potevano definire come una rilevanza ambientale, ma che oggi possiamo concretamente dire che la forma dell'edificato, la forma del tessuto urbano conta notevolmente non soltanto per un carattere estetico, ma anche per un carattere energetico. Faccio solo una nota. Pensate che in alcuni paesi, non purtroppo il nostro, si va a comprare casa anche in quei luoghi dove il tessuto urbano è particolarmente compatto. Perché? Perché le abitazioni che si trovano in tessuti che sono, diciamo, più coesi hanno anche una maggiore protezione, indipendentemente da come sono costruite, rispetto al clima esterno. E tant'è vero che ci sono alcune agenzie immobiliari di carattere, diciamo, pubblico, che addirittura pubblicano, oltre a quello che da noi è il certificato energetico, anche la mappatura di quanto è energivoro un tessuto urbano, cioè di quanto è capace di sprecare o meno energia. Nel caso della città di Venaria, voi sapete che il centro storico, che è quello che è stato individuato in modo innovativo in questa variante, con i fili fissi di fabbricazione, ha una serie di insoluti, passi fabbricati che hanno potenzialità di essere riqualificati, che quindi possono essere riqualificati non soltanto per una logica di tipo edilizio, che è quella che si stava entrando nel dettaglio adesso, ma anche per una logica di qualità urbana. Quindi un edificio di diversa funzione che va anche ad assolvere anche ad alcune di quelle funzioni che diceva perequative, che diceva il consigliere, potrebbe essere con questo programma, perché ricordiamoci, il piano regolatore è un programma, cioè individua delle potenzialità, non è detto che poi vengano effettivamente espresse, però bisogna avvicinarsi il più possibile a quelle che sono quelle opportunità che il territorio ci, leggendolo, ci trasmette, che appunto dal punto di vista politico si può favorire. Quindi, fatto salvo la verifica di carattere tecnico che non potrà esimersi da rispettare la legge, che è quella appunto che si stava spiegando prima, vi invito appunto a valutare l'altra questione, cioè la ricucitura di quelle parti del tessuto urbano che oggi sono rimaste inespresse e l'obiettivo del costruire sul costruito.
Assessore, ho fatto altre domande?
Sì, finisco solo una cosina che mi ha chiesto ancora. Okay.
Prego.
Okay. Faccio solo un commento a quello che diceva l'assessore prima, cioè quella cosa che diceva del tessuto energivoro, tessuto urbano energivoro o meno, l'avete vista stamattina, non so se girando stamattina per Venaria, chi arrivava dalla zona nuova vedeva le macchine coperte con ghiaccio sui vetri a più non posso, e tutta gente che grattava i vetri a più non posso. No, dei vetri delle macchine, solo per capire. Le macchine nel tessuto urbano, quindi qui più, avevano molto meno ghiaccio, oppure non ce l'avevano proprio, cioè esattamente quella roba lì, insomma. Quindi i tessuti molto poco densi hanno questo problema di dispersione energetica, quelli più compatti hanno più.
Sarebbero tanti, questa è la qualità urbana, poi immaginatevi di camminare lungo una di queste vie che in questo momento ha questi salti, no? Presidenziale, magazzino, residenziale, ufficio, pensate se più alta, a me piacerebbe stare più presto.
Ok. Ok, però volevo solo rispondere alla seconda osservazione che aveva fatto tecnica il consigliere Ippolito, che era in merito all'IMU. Allora, la norma prevede che l'esenzione del pagamento dell'IMU scatta dall'adozione della variante. Quindi, dall'adozione della variante. Qui sia in negativo che in positivo. Quindi, sia se io adotto una variante di trasformazione di aree inedificabili, alla votazione della delibera scatta la riduzione del pagamento dell'IMU, così come succede al contrario.
Ovviamente, essendo questo aggiungerei un'altra cosa. Ovviamente quei tre soggetti hanno risposto all'avviso. Qualora qualcun altro all'interno del tessuto urbano di Venaria decidesse di avere una capacità edificatoria inespressa, che non vuole più esprimere come quei tre soggetti, perché per diverse sue ragioni personali, e vuole restituire quella capacità edificatoria, io invito a osservare al piano nel momento in cui sarà pubblicato e a proporsi ugualmente per una restituzione e quindi per anche un vantaggio, come diceva, di non pagare più l'IMU. Viene annullata volontariamente, è una strategia classica, ripeto, non è che stiamo inventando, è una strategia anch'essa classica, ovviamente è stata declinata in diversi territori in modo diverso, nel senso che in alcuni...
Beh, bisognerebbe anche verificare i costi ambientali, perché un terreno vergine ha un costo ambientale. Ogni attività ha un'impronta ecologica sulla società nella quale siamo. Ok, ho chiesto di finire? No? Immagino non abbiamo.
In realtà la differenza non sono tutti 30.000 metri quadrati, perché il piano particolarizzato attuale prevede già soltanto metà della cubatura 3. Il piano regolatore, la norma di attuazione attuale, prevede un metro quadrato su metro quadrato, ma il piano particolarizzato approvato e vigente, l'iniziativa pubblica che è stato approvato a suo tempo già 4-5 anni fa, prevedeva già una riduzione di metà della capacità di stare edificatore, quindi a 0,5. Quindi,
della Casali.
Quindi in realtà per questa parte qua si è preso atto della differenza della cubatura che c'era già sul piano particolarizzato. Oltre a questo si è aggiunto anche un'altra 8-9.000 metri quadrati di area servizi. Quindi tutto comprensorio abbiamo un indice di 0,5. Quindi non abbiamo più 300.000, ma abbiamo 17.000 metri quadrati. Che sono ulteriormente abbassati di una quota rispetto sulla relazione illustrativa, perché si è prescritto che obbligatoriamente una parte dell'area a piano particolarizzato deve essere dismessa ad area servizi. Quindi il delta non è quello, ma è più basso. Infatti. Comunque c'è tutto sulla relazione.
E questo
aggiungo ancora una cosa per chiudere velocemente. In realtà, secondo me, a Venaria, anche sulla parte pubblica, non è tanto un problema di cubatura, perché queste non sono le uniche aree pubbliche che hanno capacità edificatoria, ce ne sono molte altre che ne hanno anche parecchia in stressa e che rimarrà in stressa. Il problema non è la cubatura, il problema è sono le superfici. Sono superfici che non ci sono più. La politica di perequazione prevede come presupposto anche la possibilità di andare a far afferrare queste cubature in più, che possono essere pubbliche, private, quello che è, su aree libere. Ma ormai a Venaria di aree libere ce ne sono pochissime. Questo è un grosso problema, secondo me, di Venaria, perché ormai è un tessuto urbano che è fortemente antropizzato, con praticamente scarse possibilità di operazioni di quel genere lì. Mancano aree libere sostanzialmente.
Grazie. Ho chiesto la parola alla consigliera Schillaci.
Grazie. Io non ho capito bene una cosa, se potete spiegarmela meglio. Allora, l'area di quei tre lì, la capacità edificatoria, viene distribuita affinché non si impedisca l'attuazione eventualmente dell'Uni3. Non ho capito questa cosa. No, non l'ho capito. E poi non ho capito un'altra cosa. L'area edificatoria della Cascina Casalis viene annullata, una parte viene annullata, e anche se è un piano già esecutivo, cosa succede? Cioè l'iter che deve poi seguire, per capire bene come funziona, perché non conosco come...
Prego, chi dirigente? Sì? Prego.
Sì, dunque rispiego un attimino il meccanismo del, forse non sono stato chiaro, il meccanismo della ridistribuzione fondiaria. Allora, la variante 15 prevede che ci sia un piano particolareggiato delle singole UMI, che è già stato approvato dal Comune, quindi quel disegno che vedete lì, quel disegno della variante 15 che prevede delle cose rosse, verdi e bianche, è già il disegno del piano particolareggiato approvato dal Comune. Anzi, no, questo è ancora quello della variante, giusto? No, questa è la variante. Comunque, sostanzialmente, il disegno, con qualche piccola modifica, è quello della variante 15. Ovviamente, cosa succede? Che in fase di convenzionamento, cioè quando i privati si propongono al Comune per attuare un piano particolareggiato, viene fatto un atto di redistribuzione fondiaria, sia tra il pubblico e i privati, sia tra i privati stessi. Quindi, chi è proprietario indifferenziato di un'area in tutta la variante 15 ha una sua capacità edificatoria comunque, quindi è proprietario di un indice che in quel caso lì è 0,4, quindi sia che il suo terreno finisca su una strada, sia che finisca su un parco, sia che finisca su un lotto che poi sarà fatto edificabile. Quindi tutti hanno la stessa capacità edificatoria indifferenziata. La convenzione e l'atto di redistribuzione delle aree cosa va a fare? Va a individuare le aree che si acquisisce l'ente pubblico destinate a strade e servizi pubblici e quelle che rimangono in capo al privato, quindi i lotti fondiari. Cosa dice questa norma qua? Dice che in caso di convenzionamento con il Comune, questi soggetti privati dovranno accettare una redistribuzione fondiaria del loro lotto, quindi non dovranno impedire agli altri proprietari di attuare la variante 15 UMI3 e dovranno accettare di avere una superficie cioè un terreno di pari superficie in un'altra posizione del piano particolareggiato. Quindi sarà un'area fondiaria che rimarrà in capo a loro, rimarrà agricola, però non impedirà la realizzazione degli obiettivi del piano, che è quello di attuare comunque il piano regolatore e il piano particolareggiato di quell'area lì.
Con le capacità rimanenti.
Quindi, volenti o nolenti, ecco, diciamo così, volenti o nolenti, perché la norma ci consente di farlo, dovranno comunque accettare questa redistribuzione fondiaria. Poi l'altra domanda era invece sul... La Casalis, ok, la Casalis attualmente è la stessa cosa, anche lì c'è un piano particolareggiato approvato dal Comune che non è mai stato attuato perché era legato a delle opere pubbliche, quindi era legato all'attuazione del riordino delle aree mercatali, delle scuole, insomma, a due o tre project che poi per un motivo o per l'altro non sono andati a buon fine. Quindi, a seguito dell'approvazione di questa variante, qualora l'amministrazione intenda perseguire quell'obiettivo di utilizzare quelle capacità edificatorie per o attuare opere pubbliche o fare cassa, questo lo deciderà in un secondo momento, in quel caso lì dovrà mettere mano al piano particolareggiato e dovrà riservare una maggior superficie di area servizi rispetto a quella che attualmente è prevista nel piano particolareggiato, perché una serie di superfici, quindi 9.269 metri quadri, hanno perso la capacità edificatoria, quindi si va a ridurre la capacità edificatoria complessiva di tutta l'area e si va a incrementare la superficie di area a servizi che necessariamente il piano particolareggiato dovrà trovare.
Consigliere Mercadante. Si appoggi pure.
Bene, entro nel merito, questa variante la portate il 18 o il 27?
Il 18.
Come?
Il 18.
Il 18.
Vero, Presidente?
Quindi?
18, questa?
Il 18. Quello che studiamo in questa commissione va il 18.
Quando nutrivo sospetti nel sottovalutarvi che magari tante discussioni inutili in commissione come quella di ieri sera, che protraggono magari il tempo a cose più importanti come questa, credo che trovano un minimo di fondamento in tutto questo, perché mi rendo conto come si può affrontare argomenti di questo tipo, il 12, per il 18. Quando c'è stato un mucchio di tempo a disposizione, quando in campagna elettorale la prima mission vostra era affossare la variante 15, 5 Stelle, la mission 5 Stelle affossare la variante 15, consiglieri che ne hanno fatto anche durante poi questa amministrazione una scelta del percorso di continuità di far parte di questa maggioranza, dando degli input precisi al sindaco: guarda che se non cambia atteggiamento e se non ritiri le deleghe a questo assessore, all'altro io sono fuori. Comincio a capire invece che tutto questo modo di fare i fessi ha una fondatezza troppo delicata su argomenti così importanti. Il 12 per il 18, come quando seguivate la vecchia politica, non quella locale ma nazionale, di ciò che si deliberava nel mese di agosto, quando c'era scarsa partecipazione e dove tutto si poteva presentare perché passasse in sordina tutto, vi state comportando alla stessa maniera. E siccome ieri sera il capogruppo molto arrabbiato perché non si è potuto continuare come dire la stessa commissione, perché l'impegno ha detto che l'ha preso per i cittadini come Mercadante, io di questo Guido ne do merito, però mi preoccupa quando in un argomento così delicato di ridistribuzione del piano particolareggiato, come dice il dottor Del Ponte, e andiamo a vedere quali possono essere le ricadute su una variante 15 passata così in sordina, perché inutile riempirsi la bocca, inutile dire che tanto i cittadini di queste cose non se ne accorgono, Mercadante. I cittadini queste cose a casa non gli arrivano. Come non arriverà questo? Perché non pubblicherete in tempo utile questa commissione. Vero, consigliere Russo? È da aprile che non pubblicate una commissione. Oggi vi presentate il 12 per il 18 per deliberare una cosa così importante. Complimenti. Complimenti per la nuova politica. Poi andrebbero viste, l'assessore può spiegare meglio, quali sono le ricadute, perché ciò che prevedeva il 9% della variante e la sovvenzionata, l'agevolata, come avete fatto il gioco delle tre carte perché tutto possa quadrare? Ciò che rinuncia da una parte va a favore dall'altra. Cioè, un argomento così complicato che avete basato tutta la vostra campagna elettorale e l'affrontate in ordine così, allora fate i pezzi da una parte perché tutto questo passi il 18, che magari il 18 in Consiglio Comunale non so quanti parteciperanno. Io credo che su questi argomenti, Presidente, ci andava un percorso più attento e approfondito, ma anche, come dice il Presidente, scusi,
la terza commissione che
faceva. E la terza commissione?
Una è andata deserta.
E c'è colpa di chi?
La seconda non abbiamo fatto in tempo perché l'abbiamo chiuso prima.
Ma questo non giustifica, se non c'è un atto compiuto per quello che sono le competenze di una commissione, se non c'è un atto, un confronto di, capogruppo, a lei faccio riferimento perché ieri sera mi ha toccato veramente nel vivo quando lei è rimasto scoraggiato dovendo abbandonare una commissione, però la stessa viziata da mille difetti di forma, orari, ritardi, tutto quello che abbiamo visto ieri sera. Mi avete detto, io sono arrivato come ho detto prima, e questa sera si è fatto cenno minimamente a quello che capita abitualmente nelle commissioni, ma il fatto che queste tre commissioni non abbiano svolto e riempito il proprio dovere non vuol dire che voi potete presentarvi il 18 per deliberare. Quanto di buono può esserci in questa delibera? Perché io non metto in discussione che non ci possa essere buoni propositi. Non lo condivido politicamente, consigliere Ruento. Non lo condivido, consigliere Battafarano. Lei sa come la penso, ci siamo confrontati molte volte su queste cose. Non ci si può venire a presentare qua il 12 per il 18 senza poter affrontare adeguatamente un argomento di questo tipo, senza far arrivare i cittadini quali saranno le scelte di maggioranza o di minoranza a favore o contro politicamente a queste decisioni. Questo è un modo di lavorare che io non accetto. Poco mi importa di ciò che possa dirmi l'assessore Roccasalva su quello che può essere a favore di sovvenzionata, fattici comune, altro di quello che non è riutilizzato nella variante 15. Diventa incomprensibile per noi che cerchiamo di sforzarci di diventare addetti ai lavori e irraggiungibile al cittadino. Consigliere Vento, capogruppo del Movimento 5 Stelle, maggioranza di questa amministrazione, ma lei si sente di assumersi una responsabilità di questo tipo? La ringrazio, si intende, replichi pure.
Grazie. È un intervento sulla variante?
Grazie Presidente.
Sulla variante?
Sulla variante.
Per arricchire i dati, eh?
No, sulla variante. Non... Sulla variante perché... Una domanda a lei, Presidente. Quando è che è stata fatta, si è tentato di fare la prima commissione che è andata deserta?
A novembre, adesso non ricordo il giorno.
A novembre, bene. 20... No, perché...
21.
Il 21 di novembre, perché è giusto fare presente ai consiglieri di maggioranza, che magari alcuni non lo sanno, che il consigliere Mercadante si perde i pezzi, no?
No.
Perché? No, e bisogna farlo presente, perché tutte le volte lui fa polemica. Allora, la polemica ci può stare, però... Una volta, due volte, tre volte, poi basta. Se il 21 di novembre la commissione data deserta aveva gli stessi punti all'ordine del giorno, io mi dico, consigliere Mercadante, la sua attenzione evidentemente non è nei confronti dei cittadini, perché il 21 di novembre lei si sarebbe dovuto presentare. Come si è presentato il 4, probabilmente perché è stato nuovamente presentato allo stesso punto all'ordine del giorno, solo che non è stato discusso.
Okay.
Allora voglio dire, se c'è interesse da parte della minoranza come della maggioranza per discutere di temi importanti, ci si presenta alle riunioni.
Lui
non è quello il problema.
Quando dice delle cose non vere.
Va bene, polemica politica in commissione.
E no, qua si fa politica, no, perché, il luogo per la politica.
Perché poi lui viene in consiglio a fare le stesse polemiche, vabbè, ma deve saperle queste cose.
Siamo in consiglio, dai, cerchiamo di.
Allora, ha confermato esattamente le mie perplessità. Lui ha confermato esattamente le mie perplessità.
Consigliere.
Non c'è stato tempo in modo per un percorso politico e di confronto. Perché che non ci fosse il consigliere Mercalanti il 21 e che c'era il 4 e non si è discusso, ha confermato che non si è affrontato l'argomento, vabbè. Come può portarlo in delibera?
Dai. Ok, cerchiamo di analizzare i dati.
Come? Dai. Se ti perdi le cose per strada, mica colpa.
No, sei tu che ti perdi le cose per strada, perché hai confermato.
Consiglieri, tutti. Oh, allora, dai, basta. Va bene così. No, va bene.
Ieri sera, cioè, è andata a fare fuffa un'altra sera perché si polemizza su argomentazioni che lui conosce.
Cerchiamo di analizzare i numeri. Grazie. Altre domande sulla variante? Prego, consigliere Russo. Russo e poi... Sì.
Grazie Presidente. No, allora volevo dire, per quanto riguarda le due commissioni, la variante, volevo chiedere quello che praticamente ha già risposto il dirigente alla Schillaci. Per quanto riguarda le commissioni, il 21 è stata deserta, bisogna anche chiedere il perché, perché non c'erano i professionisti, non c'era nessuno. Non è colpa di Mercadante o della minoranza, questo volevo dire, perché visto che siamo in tema. Il 4 si è iniziato a discutere dove è mancato il numero legale e si è discusso quasi di nulla. Giustamente questa qua è la prima sera che si discute come se fosse la prima volta. Non è che ci ha tolto Mercadante il 12 per il 18, perché alla fine si sta parlando questa sera qua. Però vorrei, non ce l'ho col Presidente o consigliere Accorsi, ma qua possiamo intervenire tutti in commissione? No, scusi. Ecco, allora, scusi Presidente. Presidente, giusto, i due presidenti, non si capisce più nulla. Se può intervenire il Presidente a parlare o no? Può intervenire il Presidente del Consiglio? Mi deve soltanto dire lei adesso se può, perché se non può non ce l'ho con lui, non è personalmente, lei non deve dare la parola. No, ma no, mi deve dire lei, se in commissione può intervenire il Presidente del Consiglio, se non fa parte della commissione, o no? Me lo dice? Per favore. E basta leggere il regolamento. No, scusi, è Presidente, lei non deve... Dammi qua. Allora, qua c'è al numero 13, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale non possono far parte di alcuna commissione consiliare parlamentare. Questo c'è scritto, però lo volevo detto da lei. Volevo capire, no,
deve essere
in votazione, però volevo sapere da lei, lo volevo sentire le sue parole al microfono.
Adesso cerco l'articolo preciso, grazie. Nel mentre do la parola al consigliere Ippolito e glielo cerco nel mentre. Prego, consigliere Ippolito.
Grazie Presidente, lungi da me da fare disquisizioni in merito di commissione o non commissione. Presidente Accorsi, la chiamo Presidente perché lei rappresenta la parte politica e come con il bilancio, che mi sarei aspettato di non arrivare a fare le commissioni bilancio a ridosso dell'approvazione di preventivo, proprio da voi, dove mi sarei aspettato un confronto con la popolazione invitando a incentivare la popolazione, non col bilancio partecipativo che sono solo chiacchiere, che poi alla fine... abbiamo visto che il bilancio partecipativo partecipavano quelli che erano con voi per dire quattro cose che erano già ovvie e che avete sventolato i 4-20. Vabbè, questo fa parte della vostra politica. Ma quello per contestare questo tipo di metodo, di variante, dove si uniscono delle variazioni di diverso tipo facendolo approvare sotto il numero, per esempio, 28, come questo, che parla di diversi temi. Ed è stato bene specificato e classificato dal Presidente, che ha detto facciamo chiarezza, quindi parliamo di fili di fabbrica, parliamo di normative, parliamo di variante strutturale. Ma quello che diceva il collega Mercadante in merito alla al futuro, alla discussione di una variante del genere futura, non è tanto la questione dei numeri o quant'altro, è che manca quello che è un futuro sviluppo della città, arrendendosi allo status quo che c'è all'interno di questa città. Il che vuol dire dormitorio è e dormitorio rimarrà. Ve l'ho detto, vi ricordo che ci sono in previsione dei piani sovraordinati dove, per esempio, nella zona di Via Don Sapino, con Corso Marche, potrebbe essere un luogo di atterraggio di sviluppi viabilistici a servizio della zona Continasta di Torino, del famoso collegamento di Corso Marche, di cui questa città non può non tenere conto. Se poi teniamo conto che non vogliamo costruire sul terreno vergine, e va bene, ma che questo deve condizionare un futuro sviluppo che potrebbe essere perequato in un altro modo, e mi dispiace dirlo, non è questo il modo di eliminare una presunta cubatura che poi alla fine vediamo sulla cascina Casalis, se i calcoli scritti qui non mi smentiscono, non sono 35.000 ma sono 26.000, ma che comunque la destinazione della Casalis per lo 05 rimarrà sempre residenziale, no? E qui questa città, come mi è stato spiegato, non ha più bisogno di alloggi, di residenze. Non riesco a capire perché si continua a mantenere residenziale quello 05 che rimane all'interno di questa variante. Io l'avrei trasformato direzionale, commerciale, e avrei levato via quella parte di residenziale, anche perché siamo in una zona, no, eventualmente di interesse della TAV, se passerà la TAV. Allora, sarà una zona di interesse di sviluppo turistico, perché siamo di fronte alla Reggia. Ora, fare tutto un pacco da prendere e approvare con questa velocità e in questo modo, e in più andando a approvare la delibera del genere, i proprietari privati giustamente all'approvazione non pagheranno più l'IMU sul residenziale, ma lo pagheranno l'IMU sull'area a servizi. Io mi auguro per voi, perché la voterete voi, perché io voterò contro, che questo poi, e questo lo chiedono i dirigenti, che la variante vada a buon fine, perché se poi la variante un domani cambiasse l'amministrazione, non va più a buon fine e ritorna com'era, beh, cosa succede a quel punto? A chi chiederanno i danni di quei soldi non pagati? Io questo dico all'architetto. Architetto, se questa variante dal momento che viene approvata i tre proprietari pagheranno l'IMU non più sul residenziale ma sull'area servizi, qualora questa variante fosse bocciata per ipotesi, a chi cadrà la responsabilità del mancato introito su questo? È la domanda che io faccio. Quindi, dopodiché, secondo me è da approfondire meglio, secondo me sarebbe da collegare la 28 con la 17, perché stiamo parlando degli assi ai bordi della città. E questa distinzione, come non capisco sulla 17, come si è andato a togliere via il vecchio ambito 4 dalla zona della cascina Magnolia e dello svincolo, addirittura dello svincolo di Venaria, che doveva essere l'inserimento di viabilità. Questo poi magari me lo spiegheranno in consiglio. Questo per dire che secondo me questo modo di portare queste varianti in questo modo spezzettate, non spezzettate, unite insieme con diverse problematiche, a me non mi sembra corretto. Dopodiché siete voi la maggioranza e decidete voi su cosa portare. Ripeto, state lasciando per la cascina Casali la destinazione residenziale. Secondo me quel residenziale andrebbe levato. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? No. Ok, va bene. Grazie, passiamo all'articolo per il consigliere Russo. 80 articolo 86. E ho visto l'86,4. Provi a leggere un secondo, 86,4. L'86,4 da proprio specifico sui tempi. Ho una domanda al consigliere. Avete fatto la domanda? Ok, avete fatto la domanda, il consigliere Ruento risponderà se lo riterrà opportuno nelle sedi che ritiene più opportuno. Passiamo al punto successivo, che è la modifica del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di teatri temporanei. Chi illustra il tema? Ok, prego il dirigente del ponte, prego.
Allora, questa delibera tratta di alcune modifiche limitate al testo vigente del regolamento DEOR, che in prospettiva sarà oggetto di una revisione più organica. Quindi questo regolamento è stato approvato nel 2006, all'epoca non era neanche ancora aperta la reggia, ora in funzione insomma, di una serie di esigenze si è pensato di intervenire su alcuni punti del regolamento per fare alcuni aggiustamenti ritenuti urgenti e necessari, demandando a un successivo atto la revisione generale del regolamento delle DEOR. Sostanzialmente, se avete visionato gli allegati che sono stati inviati con la convocazione, il regolamento viene modificato in alcuni punti che sono in rosso, evidenziati in rosso sul testo, e sostanzialmente trattano quattro punti fondamentali che riassumo per sommi capi. Allora, il primo punto è quello di limitare la durata delle autorizzazioni da 4 anni a 1 anno rinnovabili, cioè mi spiego, attualmente l'autorizzazione viene rilasciata per 4 anni consecutivi, in questo caso viene ridotta da 4 a 1, c'è la possibilità di presentare con una semplice richiesta di rinnovo dell'autorizzazione questa durata, se nel frattempo ovviamente non sono intervenuti fatti nuovi, ossia la modifica del regolamento o altre modifiche normative. Poi la seconda modifica principale che attua questa delibera è la modifica della conformazione attuale dei DEOR per le parti auliche della città, quindi via Mensa, le piazze, Piazza Vittorio, Piazza della Repubblica, Piazza Annunziata, e il primo tratto pedonale, quello di Viale Buridani. Per queste aree qui non viene più prevista la possibilità di realizzare dei DEOR con plateatico, cioè con la pedana, chiamiamola così, ma dovranno essere autorizzati solo DEOR con tavolini e sedie poggianti direttamente sul suolo pubblico. Terza modifica del regolamento è che viene vietata la possibilità di realizzare DEOR dalla parte opposta dell'esercizio rispetto alla strada, quindi il DEOR dovrà essere adiacente all'esercizio e non potrà essere più posizionato dal lato opposto della strada. Altre modifiche sono due semplicissime, che sono la limitazione degli spettacoli musicali alle ore 23, previa naturalmente autorizzazione ai sensi del vigente regolamento di polizia urbana, quindi per quanto riguarda le emissioni sonore. E ultima modifica sono le limitazioni per i DEOR sulle piazze, quindi sulle piazze auliche, quindi Piazza Vittorio, Piazza Annunziata e Piazza della Repubblica, una limitazione a massimo 3 metri, come succede adesso per tutta via Mensa, quindi anche per le piazze varrà la regola che il DEOR non dovrà essere realizzato per più di 3 metri dal filo della facciata. Quindi questo varrà soprattutto, diciamo, per Piazza Annunziata, che è quella un po' più problematica, quindi ci sarà una limitazione della profondità del DEOR a 3 metri dal filo facciata.
Grazie, dirigente.
Sì.
Velocissimo, perché sì. Io ho letto molto velocemente e non mi sono accorto delle modifiche perché era fotocopiato in nero. Eventualmente chiedo che mi venga trasmesso su file in modo da poterlo vedere.
Il PDF è PDF sempre nell'account di ogni consigliere, commissione 2, e poi c'è il PDF.
Nell'account del consigliere?
Sì.
Sul sito di Venania c'è la zona, devi farti solo dare le credenziali di accesso se già non ce l'hai.
Prego, consigliere Schillaci.
I deors su via Mensa non possono essere autorizzati sul lato opposto all'esercizio commerciale, quindi quello che c'è in via Mensa, dove c'è la torrefazione,
sì,
non potrà più esserci.
Non potrà essere più rinnovato.
E invece i deor che sono chiusi, perché ho visto un nuovo deor che è praticamente tutto vetrato, quello lì può stare in via Mensa,
allora, il deor,
è possibile realizzarlo?
Il regolamento non interviene su questa parte, nel senso che è sempre prevista la possibilità nei periodi freddi, quindi dal mese di settembre fino al mese di aprile, se non ricordo male che dice il regolamento, di prevedere una delimitazione laterale con dei vetri fino a 1,60 m da terra. E stiamo facendo un accertamento, ce n'è uno che è oggetto di indagine in questo momento. Assolutamente sì, grazie della segnalazione, ma già ce l'abbiamo. Già i vigili sono già intervenuti con un primo verbale di accertamento, adesso seguiranno atti successivi, insomma. Comunque è in corso un procedimento di
grazie della segnalazione. Prego, altri interventi?
Visto che a tutt'oggi non avete ancora provveduto a rinnovare il Pella...
Voleva intervenire?
Come?
Voleva intervenire? Prego, consigliere Mercadante.
Ah, no. Ho schiacciato, non si è acceso niente.
Non, perché non vedo se c'è qualcosa.
E nella disposizione e autorizzazione per questi deors, dove è previsto il passaggio per i disabili? La prima parte del mio intervento diceva, visto che a tutt'oggi non avete ancora aggiornato il PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, la via Mensa in modo particolare, dove è previsto il passaggio con le carrozzine? Perché comunque vi preoccupate di sanzionare per come si mettono, per traverso o meno, ma di fatto non c'è adeguata fruibilità per disabili che devono fare la via Andrea Mensa. Io inviterei voi, consiglieri tutti, io l'ho provato. No. I San Pietrini è una tortura per chi è su una sedia a rotelle. È una tortura. Dove ci sono le lose lateralmente non c'è fruibilità adeguata per le persone in carrozzina. Quindi questa vostra sensibilità dov'è? Voglio provocarla ancora ulteriormente a lei come capogruppo, perché non mi ha risposto prima, se si sente di prendersi questa responsabilità. Perché faccio riferimento a lei come capogruppo di maggioranza. Dico, e più volte ho lamentato perché non c'è il minimo sensibilità di dentro a questi impegni di legge. Lì non c'è modo, dove ci sono, sì, sanzionate pure come fate con i rifiuti. Poi andate sul territorio a dire ai cittadini le stesse cose che c'erano scritte nella mia mozione. Però non se ne prende in considerazione. Questa non si riprende in considerazione. E poi a ridosso di Natale, ripeto, il 12 per il 18, portate avanti tematiche di questa importanza, senza avere tempo di discutere e approfondire. Grazie.
Grazie, consigliere. C'era l'assessore.
Giusto per chiarire all'Aula che questo è una modifica parziale del regolamento che autorizza l'occupazione del suolo pubblico con deor, quella a cui fa riferimento a lei, che ovviamente consideriamo come un obiettivo comune, non può essere risolto con il regolamento che autorizza l'occupazione del suolo pubblico da parte di privati. Faccio però presente che all'interno del regolamento, perché anch'io ho fatto questa osservazione cercando, come dire, di inserire il più più strategie possibili all'interno delle modifiche che però normativamente sono limitate. Faccio presente che chiunque richieda un'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico deve garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche per lo spazio che paga di occupazione. Questo, se non sbaglio, c'è anche segnato sul regolamento ed è comunque una prescrizione che viene osservata in commissione. Certo è che nella, come dire, revisione generale del regolamento, se le associazioni di categoria che il collega ha con me, che con il collega nuovo assessore Scarano ha con me udito in riunione, fossero, come dire, propense ad aiutarci a modificarlo in modo sostanziale, sarebbe anche interessante capire, come molte città fanno, quanto si possa intervenire anche su quegli aspetti lì, perché onestamente sappiamo che appunto le amministrazioni hanno la possibilità di agire fino a un certo punto. Io credo che appunto se c'è una sinergia, che fino ad ora, come dire, non è stata proprio così affiatata con le associazioni di categoria, si possa anche intervenire in modo un pochino più incisivo. Questa però è una modifica, sì, per adesso parziale, per aggiustare alcune discrasie che abbiamo rilevato.
Allora, assessore, mi perdoni. Grazie Presidente. Allora, per precisare di stare a tema, io lo sono stato, perché lei stesso ha detto e ammesso che quella lì è una cosa di primaria importanza che ho evidenziato io. Ribadisco su quello che è il tema. Nel dare autorizzazione per l'occupazione avete previsto una distanza dall'edificio al dehors perché sia fruibile una persona con disabilità? Mi volete indicare dove l'avete previsto? Perché se così non fosse, provvedete nel merito, perché non potete assegnare un'occupazione del suolo pubblico per un dehors non tenendo conto di quello che prevede il FEB.
In termini generali, l'articolo poi andiamo a cercare, ma in termini generali il regolamento già prevede, ripeto, che non ci siano ostacoli e barriere architettoniche al passaggio. Non è oggetto di modifica del regolamento questa... Quanto? Andiamo nel regolamento.
Posso? Io credo che sia già previsto, solo secondo me bisogna farle valere queste regole qua, perché ci sono dei deor in via Andriamenza che hanno i passaggi di lato. Ho già visto che c'è per fare abbattere le barriere architettoniche, però sono sempre chiusi quei varchi là. E dove ci sono i porti di ciotto lato non riescono a passare in mezzo i diversamente abili. E quello dico io. Secondo me è già previsto che dal muro di una palazzina ci sia un metro e mezzo, due, se non ricordo. E quando fai dehors devi lasciare lo spazio, però sono tutti chiusi. Adesso ho visto quello dove c'è l'infermeria a quattro ubidi e forse addirittura non ce l'ha proprio. Forse è proprio chiuso. Forse chiudo, grazie.
Il posizionamento per tutti deve essere garantire, al comma 7 dell'articolo 4, deve garantire una profondità massima consentita, deve consentire il passaggio pedonale di larghezza minima di 2 metri, quindi 2 metri di passaggio devono rimanere sempre liberi. Okay? Tra qualsiasi forma di ostruzione, che non è soltanto la facciata, può anche essere un arredo urbano, può essere qualsiasi cosa. In più, il punto 10, sempre dello stesso articolo, prevede che devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche, tutti dehors. Quindi quando arriva in commissione il progetto, i tecnici, che tra l'altro la commissione forse non abbiamo detto, ma è prevista dal regolamento, è formata da un tecnico dei lavori pubblici, un responsabile dei vigili e tecnico del settore edilizia urbanistica, corretto? È anche un tecnico del settore commercio. E queste persone di fronte appunto al progetto firmato dal professionista avvalorano appunto che tutte le barriere architettoniche, oltre a quelle già espressamente descritte dal comma 7, siano rispettate. Ovviamente faccio riferimento a, come dire, faccio riferimento, se, allora, una delle cose che vorrei, visto che poi le bastonate ce le prendiamo anche noi come assessori rispetto alle associazioni che con i quali ci siamo confrontati per anche questa piccola modifica del regolamento, ripeto quello che ho detto loro, una volta che l'amministrazione tutta si confronta e decide di modificare un regolamento, qualora ci siano poi nell'osservazione della realtà dei fatti delle difformità rispetto a quelle che sono le regole che qui stiamo condividendo e che, come dire, alcune sono già presenti ma magari non sono note, invito a segnalarle, perché una cosa è fare un regolamento, una cosa è anche ricordare di rispettarlo e essere assolutamente integerrimi su quelle che sono poi le finalità che questo regolamento ha, che non è un regolamento vessatorio, non è che ti obbliga a non mettere un tavolino in più perché non ti vuole far fallire, obbliga a lasciare 2 metri di passaggio perché si possa permettere in caso di sicurezza, in caso di disabili, in caso di affollamento, perché è una città che sempre di più viene presa fortunatamente d'assalto da turisti eccetera eccetera, quel passaggio minimo, perché i 2 metri sono minimi, se uno vuole lasciare un pochino di più ancora meglio, è necessario che venga rispettato. Quindi invito ovviamente le sentinelle che sul territorio sono attentissime a segnalare, perché una volta approvato questo regolamento bisogna appunto farlo rispettare.
No, io ho raccolto l'invito dell'assessore, le sentinelle però sono anche stanche, cioè non credo che la polizia municipale passiamo noi, vediamo una macchina in doppia fila, dobbiamo chiamare la polizia municipale, se passano non gliela fanno la multa, se no diciamo noi, cioè la polizia municipale, c'è anche l'assessore di riferimento alla polizia municipale, no? Gli deve dire anche quali sono i loro doveri, passano, si fanno una bella passeggiata a piedi in vendramenza e se qualcuno non è a posto lo sanzionano, non è che fa le sentinelle. Allora devo dire l'assessore di riferimento deve fare la sentinella, si faccia un bel giro in vendramenza al commercio, oppure alla viabilità, chiama i vigili e fa la sentinella lui, visto che è anche pagato ogni fine mese. Cioè, noi siamo stanchi di fare sentinelle. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi. Ok. Passiamo al punto... Passiamo al punto successivo. Allora, il punto successivo è la bozza di delibera riguardante la verifica di quantità e qualità delle aree fabbricabili a destinare a residenze, eccetera, eccetera. Prego, consigliere. Se rimane l'Andreotti, può tranquillamente andare. Prego. Se rimangono 2 persone okay. prego dirigente.
Prima è facilissimo. Allora, la prima è una delibera che viene allegata al bilancio tutti gli anni, è relativa alla individuazione delle aree e fabbricati da cedere in diritto di superficie nelle aree 167, che sono le aree soggette all'edilizia economica popolare. Come succede da 20 anni a questa parte, il Comune non ha più aree da cedere in diritto di superficie, quindi la delibera prende atto che non sono disponibili aree da cedere in diritto di superficie in aree 167.
Grazie. Ci sono interventi su questo punto? È come quello dell'anno scorso, però... Bene, grazie. Se non ci sono interventi, passerei... All'ultimo punto, bozza di delibera riguardante la legge regionale 7 marzo 1989, prego.
Sì, dunque l'ultima delibera, l'ultimo punto all'ordine del giorno, è una delibera che tratta la riserva degli edifici, riserva degli oneri di urbanizzazione per gli edifici di culto. come già successo per l'anno 2017, questa cifra che viene accantonata dall'amministrazione per gli interventi di manutenzione, restauro, recupero degli edifici di culto degradati viene portata a 15.000 euro come l'anno scorso, in riduzione rispetto ai 25.000 che si sono accantonati fino all'anno 2016. Quindi per il 2018, come già successo per l'anno 2017, la cifra da accantonare a bilancio è stata limitata a 15.000 euro.
Grazie dirigente. Qualche intervento su questo punto? È lo stesso identico punto dell'anno scorso. Se non ci sono osservazioni... Ok, va bene. Vari eventuali, c'è qualche indicazione? Ok, le 20:22, la seduta è chiusa.